Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon giovedì sera, Annalisa.
Ah, ciao Pietro, ben trovato, buon giovedì. E come stai?
Buon'estate. Siamo sempre lunghi.
Speriamo che i nostri radioascoltatori siano andati in vacanza, insomma, sì. Come dire, abbiamo fatto un po' il refresh prima di riprendere, che siamo già in agosto.
E allora, partiamo subito da un giovane rapper, lui è Giulio Zorzella in arte The Crow.
Ciao Giulio. Bella, regà. Come ciao va? A tutti, regà. Bene, sono in treno, non però tutti la linea.
È il bello della diretta, Giulio.
Non preoccuparti, Giulio, anzi, sarà ancora più interessante.
Senti. Sono chiuso nel bagno del treno.
Una location fantastica,
allora, guarda,
Giulio.
Già ti dico che la intervista già così diventa originale.
Molto originale, per noi, tra l'altro, insomma.
Senti, grazie. Giulio, partiamo proprio dal discorso legato al punk. Ma il punk è solo un appellativo legato al genere musicale o è uno stile di vita?
Ma guarda, è uno stile di vita del quale appoggio praticamente tutto. Cioè, nel senso, da sempre, da quando sono piccolo, diciamo che fa un po' la personalità borderline, quindi diciamo che poi crescendo e maturando nella musica quello che veramente volevo fare, sono arrivato alla conclusione che, nel senso, volevo fare questo perché mi appartiene proprio in tutto, capito?
Certo.
Però ecco, non faccio solo roba punk, mi piace variare un po'.
Volevi sapere il tuo pensiero, no? Sul genere.
Sì, no, sull'attitudine alla fine è quella, quindi poi si riscopre un po' in ogni tipo di pezzo che faccio, ecco.
Senti, ma se tuo padre non avesse avuto, ecco, la passione per il rock, ma invece, perché ne so, per l'orto, diciamo, per il giardino, okay, tu a quest'ora faresti altro?
Ma guarda, forse no, perché comunque poi anche, cioè, nel senso, quando ero più piccolo, che magari stavo alle medie, no? Diciamo che ci ho avuto la fortuna che quel periodo là andavo un po' sulla roba di Blink, Sam 41, cioè ogni serie di cure usciva cioè aveva un po' delle colonne da fare lì, cioè quando ero piccolo non ti sentivi il rap, non ti sentivi quello.
Certo,
il rap ho preso poco, tranne ecco, che sono Trucellana e sono di Roma, quindi per me sono divinità e tizia. Però ecco, oltre a quello poca roba, perché ero un po' più dall'altra parte, mi sento un po' più quelle cose là. Poi ovviamente mi sono sentito pure la trappa americana, italiano poco, non sono mai stato un grande della cultura, né del rap né della trappa, però di quella americana sì, ma lo sentivo per tutto il tempo, però a livello di attitudine poi pensare sono più vicino a quella cosa lì, più a rock in ogni genere.
Insomma, poi tu, Giulio, devo dire, sei originale, lo devo ammettere, sei particolare. Io ho ascoltato i tuoi brani perché onestamente non ti conoscevo, ma sei davvero spiazzante, ecco. Io ascolto molto una vita normale, che mi piace tanto, sai, perché sai, viviamo tutti la solita quotidianità, ma dico che bello, un ragazzo che ha il coraggio di dire: a me la vita normale non mi piace,
mi fa cagare.
Cosa per te la normalità, Giulio? Voglio saperlo, cos'è la normalità?
Ma guarda, io non ho mai cercato un posto fisso nel lavoro, non ho mai, cioè la piccola vita ce l'ho avuta, però dopo quello l'ho cercato. Cioè, io nella vita, in tutto ciò che faccio, ho bisogno di stimoli. E purtroppo, caratterialmente, una cosa che mi ripete sempre la stessa, per giorni e giorni, a un certo punto non mi dà più stimoli. Quindi in qualsiasi cosa, la vita normale, cioè, poi per carità, non è, cioè, non giudico nessuno, io dico la mia, però un'altra persona magari gli piace stare a casa con moglie e figli e andare a lavoro tutto il giorno. Cioè, io non ce la farei mai, per il cazzo dopo un mese. Scusate,
insomma, hai il coraggio di essere te stesso, ecco, cosa non semplice al mondo d'oggi, Giulio, quindi chapeau. Senti, Giulio, volevo avere una curiosità anche sul tuo nome d'arte, no? The Crow, che insomma vuol dire corvo. Ecco, cosa hai secondo te in comune proprio con questo animale, insomma?
Ma guarda, più che l'animale, il nome viene dal film, il film Canto con Brandon Lee. praticamente io sto, cioè, vabbè, sono molto amato dei cinema, cioè, ho visto un sacco di film e quello lo vidi per la prima volta che avevo 18 anni, insomma, un quinto liceo, quindi anche un po' più tardi rispetto a quando è uscito. Però era quel periodo che mi stavo per vedere tutti questi film un po' soft, in mezzo c'era poi quella, e proprio mi sono innamorato perché quello era un periodo della mia vita in cui io proprio personalmente rinascevo dopo un periodo di totale buio.
Sì.
E il fatto che lui nel film rinasceva perché gli mancavano delle cose da fare, come spiegava la sua torta amata, quella cosa lì a me mi ha proprio detto: ok, io nella mia arte voglio simbolizzare, prendere ad esempio questa cosa, e semplicemente me l'ho chiamato il corvo, l'ho reso semplificato, l'ho detto THE, come si spiega, così come si pronuncia.
Sì,
bravo, molto interessante.
Senti, invece la tua ispirazione la trovi anche lì nel bagno del treno?
Scusami, ma...
Dico, l'ispirazione la trovi anche lì nel bagno del treno?
Sì,
Vediamo se riusciamo. Ci sei, Giulio, ci sei?
Insomma, abbiamo il treno in corsa, quindi capiamo bene che
sì, è vero,
sapevamo che potevamo incappare in questo.
Vuol dire che sì, adesso
lo riacciuffiamo, che dici, Pietro?
Stavo dicendo, Giulio, ecco, l'ispirazione quindi la trovi anche lì nel bagno del treno?
Allora, siccome dicevo prima che cadeva la linea, praticamente c'è un pezzo del prossimo disco che uscirà a breve, ancora non so bene quando, ma uscirà a breve. C'è un pezzo che ho proprio scritto nel bagno di un regionale mentre stavo andando a Napoli. Poi vabbè, questo pezzo è stato rivisto e poi è diventato un featuring con un'altra persona. Però sì, la strofa l'ho scritta proprio su un bagno del regionale.
Ma penso, allora beh, ci ha azzeccato Pietro, insomma.
Sì, è successo davvero.
Invece in termini di energie, no? Tu giustamente le percepisci. In termini di energie, tu le energie che ci circondano le percepisci, perché si sente anche nel certo modo di parlare, nel certo modo di proporre musica. Ecco, quando ti accorgi di ricevere energie negative, che cosa fai per allontanare queste energie negative?
Ma guarda, sono stato sempre una persona che... Cioè, per mia fortuna, perché c'è molta gente che poi ci affoga nelle energie positive date dalle altre persone. Io invece, per mia fortuna, le riconosco subito e le allontano subito, perché già di me, di mio, non sono una persona troppo positiva. Perché ho proprio momenti in cui sono super up e momenti in cui sono super down. Quindi, appena la percepisco, la allontano proprio subito, perché... Però veramente anche perché mi lascio influenzare da queste cose, quindi no, me lo posso proprio permettere.
Sì. Bene, senti Giulio, parliamo di ricerca musicale, no? Perché appunto, insomma, fai pop punk, fai musica elettronica, insomma, nel brano Laser, insomma, sentiamo della bella energia anche da, insomma, dai synth e non dalle chitarre. Ecco, quanto è importante questa ricerca musicale e quanto impegna? Perché non è mica facile, immagino.
Allora, guarda, io nel senso, cioè, i miei gusti musicali variano proprio dal rock di qualsiasi genere, veramente, anche all'elettronica di qualsiasi genere, comunque li ho transigio pure alla techno, anche se non c'è techno nei miei versi,
sì,
almeno fino adesso. Però, nel senso, poi quello viene è venuto da poco in realtà, perché per questo nuovo progetto ho deciso di collaborare con più produttori. Proprio quel discorso che facciamo prima degli stimoli, che lavora sempre con gli stessi.
Sì, stai dicendo, scusami.
E uno che, e quindi c'è quello che magari sta lavorando con punk, tipo Yux, con cui abbiamo fatto quello aperto.
Esatto.
Quello tipo Pedini, che lavora più sulla parte proprio monotona, oppure c'è proprio Graccio, che sono tutte chitarrone suonate, eccetera. Edoardo è più visionario, più sull'elettronica, e quindi come Spademan facciamo tutto. Non dico tutt'altro, perché poi l'attitudine è quella,
sì,
però mischiamo pure l'elettronica, capito? Quindi
sì,
quello varia pure dalle vibe del produttore, e ho voluto apposta collaborano più gente in questo disco.
Giulio, ma se io adesso ti dessi una macchina del tempo, la utilizzeresti per andare nel futuro?
Per andare?
Nel futuro.
No, bene, non me ne frega un cazzo del futuro. Cioè, me la vivo giorno per giorno, perché cioè, pensare troppo al futuro, la gente non si cosa più un cazzo, capito? Cioè, oggi io mi devo comprare la macchina, però devo sapere quanti soldi guadagni a fine mese. Sì, ma la macchina compra, se domani ne vuoi aiutare, vieni. Cioè, ma capite, io la vivo proprio così, non ce la faccio a pensare domani che cosa succederà domani. Cioè, è inutile che ci pensi, perché tanto non vuoi sapere.
Bravo Giulio, hai ragione, vivere il presente è la cosa migliore. Ecco, e noi invece comuni mortali, a differenza di te, che hai questa incredibile capacità, ci facciamo problemi continui e programmiamo e poi rimaniamo delusi. Quindi dobbiamo imparare un po' da te, caro Giulio.
Sì, ma guarda, io ti ripeto, queste sono mie, insomma, magari un altro si troverebbe nel panico, capito?
Certo.
La persona che invece cioè magari io so amici che magari sono pure anche il mio manager, comunque programma. Io mi scordo pure da registrazione SIAE, perché cioè, se quel giorno sto facendo altro in sala prova a suonare, cioè non penso che devo fare quella cosa perché domani scade, cioè io sono stato alla prova a suonare, voglio godere il momento e sono
smutato.
Se no c'è il contabile.
Hai proprio ragione. Senti, ma ad una cena eventuale con Kenny Hoopla, di cosa parlereste, Giulio, davanti a...
Scusami.
Ecco, Kenny Hoopla, dovrebbe essere... Okay. Ecco.
Sì.
Se dovessi andare a cena, ecco, con lui, di cosa parlereste magari di fronte a un bel Bloody Mary, non so, un bel cocktail di quelli...
Ma sicuramente mi farei dare lezioni del backflip dentro il ristorante. Cioè, io voglio troppo imparare a fare un backflip come li fa lui. Cioè, lui è bassino, quindi è più facile. Io purtroppo sono bello alto.
È
vero, eh. A lui è più facile. Però ci proverei.
Ecco,
e poi non lo so, cioè, lui per me è un dio, cioè, mi piace un botto. Cioè, a parte che è pure figo vedere un pischello di colore che fa qua roba lì. Cioè, è raro.
Sì,
e in più lui ha una potenza vocale che secondo me ad oggi è unica. Cioè, ci hanno veramente in pochi. E poi spacca tutto, quindi non lo so, sono mega gruppi, quindi so che potrei farci una pari con lui. Forse gli andrò a bagno.
Senta, siamo arrivati, vedi, alla fine di questa breve ma intensa chiacchierata. Adesso è il momento di ascoltare. Tu preferisci, che mandiamo tatuaggi proprio il tuo ultimo singolo? Che dici?
Sì, mi piace.
Allora, rispetto a tatuaggi, voglio sapere se c'è qualche aneddoto curioso, aneddoto creativo curioso, e poi siamo in radio, la dedica la lasciamo a te, vogliamo sapere a chi dedichi tatuaggi.
No, questo non posso dirlo, che ti piace.
Ah, non lo diciamo.
Però sì, no, tatuaggi è nata veramente... Vabbè, mi ero appena lasciato... una delle poche mie relazioni molto stabili, e non troppo duratura, da 2 anni, e praticamente è stata tipo terapia, perché mi ero appena lasciato e Pettini, che è il produttore, nonché la persona che mi cura, cioè mio fratello, ci conosciamo da quando siamo bambini, e nonché la persona che mi cura i mix, i master di qualsiasi cosa che esce, cioè qualsiasi cosa mia che esce la cura lui, poi a livello di mix e master. E in frente mi chiama in studio e mi dice: però voglio farci una prima traccia, perché è stata la sua prima traccia prodotta da me. Io faccio vedere chi te c'è mamma, perché sto in mezzo alla tenebra. E quindi sono andato in studio e siamo stati chiusi là dalle 10 di mattina fino alla sera tardi, e è uscita così in un giorno, appena uscita. E poi praticamente parla pure del, cioè nel senso, il pezzo parla di una cosa che faccio io, che è proprio un'autoterapia, cioè io quando ho i periodi bui, ma anche i periodi belli in realtà, per ricordarmi di meditare da solo.
Da solo? E come fai a...
Sì, perché io comunque del lavoro faccio anche il tatuatore.
Ah, ok.
Esatto, quindi mi dato una cazzata da solo che magari non c'entra neanche niente con la cosa. Però io mi ricordo che quel tatuaggio rappresenta quel periodo lì della mia vita, capito?
Ah,
penso, insomma, originale anche in questo, ma che dire.
È bello che vedi non solo la musica, ma anche il tatuaggio e il terapeutico.
A quanto pare,
sì,
esatto, aiuta ad affrontare i momenti difficili, questo.
Beh, esatto,
è una delle modalità.
Allora, bravo. Io, guarda, a questo punto la dedica, visto che non la vuoi fare tu, la facciamo noi. Noi la dedichiamo veramente a tutti coloro che, vedi, affrontano la vita come la affronti tu, insomma, cercando veramente di godersi ogni attimo.
Esatto.
Sì, esatto.
È il giusto approccio alla vita.
Grazie
mille a Giulio Giorgetti.
Grazie mille a voi.
Bacio. E buon viaggio.
Grazie mille, ragazzi.
Cioè, fortunatamente nessuno ti ha interrotto per entrare in bagno, ecco, per fortuna, figlio, Siamo stati fortunati almeno in questo.
Sì, no, avranno bussato tipo 20 volte. Ciao, raga.
Ti ricorderai di noi,
Sì, assolutamente. Ciao, bellezze, grazie dell'esperienza.
Grazie a te, grazie a Di Crow, un abbraccio. Ciao.
Ciao.
Ma mi dai ancora un minuto per perdere i sensi, e lo sai che mi sento vivo quando mi faccio pezzi. Abbiamo un giorno e basta per farci male come piace a noi. Ho un amico che non beve più acqua e si fa male come piace a noi. Comunque con te ho fatto il mio sesso di sempre, odore di me, di te, di feste, sto bene con me, io con te per sempre. Mi macchio la pelle per sentirmi vivo, tatuaggi del cazzo me li porto da crepo, prenderò una stanza, mi troverò a terra come dopo una festa. Avvolgimi con le tue braccia, rampicanti. Lo sai bene, ti si legge in faccia, se ti incazzi. Sai bene che non scoperai mai nessuno come scopavi me. Polmoni pieni di fumo, siamo fabbriche. Prima crepo io e dopo torno da te.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Siamo sempre qui, Radio Tor Italia, l'altro sono io, proseguiamo con un musicista, autore, cantautore,
e anche produttore.
Lui è Andrea Robici, in arte,
Mr. Joy. Ciao Andrea, benvenuto.
Ciao a tutti, ciao Pietro, ciao Annalisa, grazie della chiamata, grazie mille.
Grazie a te per essere con noi.
Che bello sentire anche la tua voce, bella carta.
Davvero bella questa voce, ci piace tanto.
Allora, partiamo proprio da un lato, quello un po', quello che anch'io sento di avere, il famoso Peter Pan, no? Allora, questo bambino che è in te, Andrea, in quali momenti adesso dalla tua vita viene fuori?
Allora, guarda, ne parlavo proprio pochi minuti fa, perché sto scrivendo, vi do questa anteprima, non la sa quasi nessuno, ho finito finalmente il mio libro, uscirà poi a dicembre il libro di Mr. Joy, perché attraverso le mie canzoni do dei messaggi, parlo di questo bambino che tu hai appena menzionato, Pietro, però attraverso il libro poi racconterò un po' la storia di questo bambino, il bambino che abbiamo dentro noi, che hai dentro tu, che ha avuto dentro Annalisa, siamo stati tutti bambini. Sì. Io vorrei ricordare quei momenti dove noi ci stupivamo nel guardare la farfalla bianca nel prato che correva, piuttosto che veramente rimanere stupiti da una lucciola. Questa cosa la vita ce l'ha fatta un po' dimenticare. E invece io, il progetto Mister Joy è proprio quello del risveglio di quel lato puro, di quel lato genuino che noi abbiamo comunque tutti dentro, solo che l'abbiamo sempre seppellito dal problema della luce, della bolletta, della spesa e quant'altro. Quindi Mister Joy arriva e ti dice: guarda che tu eri un bambino che ti divertivi con nulla, e quindi ogni tanto dimenticati dello stress, dei problemi, e torna a svegliare quel bambino e vedrai che la vita sarà sempre più bella. Questo è poi il mood Mister Joy.
Ma che bello, ma ci piace tanto, guarda, ci piace tantissimo questa cosa.
Senti, invece parlando a questo punto, dai, di energie, no, positive e negative, anche prima abbiamo chiesto l'artista precedente, ecco, qual era questo rapporto, no, con queste energie positive e negative che ci circondano. Ecco, qual è il tuo rapporto con queste energie positive e negative, visto che tu sei uno che sensibile, che le percepisce queste energie?
Sì, noi siamo fatti di energia, noi siamo dell'energia dentro un involucro di carne, comunque siamo tutta energia. L'energia è una cosa che dobbiamo gestire, perché capita spesso a gente molto luminosa di avere intorno tanti rompipalle, per non dire altre cose, e quindi tanto buio, perché comunque più c'è buio e più la luce illumina, e poi c'è tanta gente invece che è luce. Io vorrei aiutare quelli che sono un po' al buio a illuminarsi, perché comunque dentro di noi, ti ripeto, c'è questa energia che dobbiamo cercare di risvegliare. Siamo in tanti, io parlo in plurale perché lo sono stato anch'io, un po' addormentati. Siamo finiti nell'accettare un po' tutto, nel subire un po' tutto, ci facciamo spegnere come delle lampadine. Invece dobbiamo sempre gestire la nostra energia senza farci spegnere dal buio che c'è intorno. Questo è un po' il messaggio che io voglio dare.
Eh beh, che dire, Andrea, insomma, è un bellissimo messaggio, e quello che ti domando è questo, ecco, per arrivare poi a gioire, no, a trovare poi veramente questo senso, ecco, dell'emozione, no, bisogna sempre passare per le sofferenze, ecco, di solito si dice sempre, si passa per il tunnel nero e poi si vede la luce, ma perché dobbiamo sempre prima soffrire?
È perché io sono un esempio umano di questo che hai detto. Io nella mia vita sono stato fortunato, nasco da una buonissima famiglia, sono figlio di gioiellieri, figurati, quindi sì, ho avuto una vita bellissima, sì. Una vita di sfarzo, una vita di veramente di superfluo anche, sì. Però poi a un certo punto il destino, l'universo mi ha detto: va bene, adesso è giusto che tu migliori, diventi una persona migliore. E cosa ha fatto? Mi ha fatto provare l'esatto opposto, quindi tutto quello che io avevo non l'ho avuto più, e da un giorno all'altro ho trovato la sofferenza, quindi la paura, lo sgomento, l'abbandono. Ti faccio un elenco di cose che ho provato, e queste cose le ho vissute intensamente, mi hanno spogliato da tutte le maschere che avevo, mi hanno disintegrato e mi hanno reso un uomo migliore. Chiaramente quando ero in quel momento lì, se uno mi veniva a dire: guarda che diventi un uomo migliore, l'avrei preso a calci nel sedere, perché vedevo panico e vedevo tanto tanto male. Però siamo fatti tutti per passare attraverso, abbiamo la forza di passare attraverso dei momenti brutti tutti nella vita, purtroppo gli alti e bassi li abbiamo tutti, quindi io non mi sento né un privilegiato né uno sfigato che li ha passati. Mi sento soltanto un sopravvissuto, e mi piace raccontare con gioia e con energia, come hai detto tu prima, e il fatto che si possa fare, cioè anche se vedi tutto nero, arriva sempre un momento dove c'è la fine di quel tunnel, devi soltanto arrivarci e non mollare mai.
Senti, Andrea, voglio parlare un attimo di libertà, di espressiva, perché l'altro giorno ho contattato una poetessa iraniana, insomma, a cui dovrei fare un'intervista, insomma, e purtroppo sono stato costretto a mandare le domande prima, perché tu lo sai, lì c'è la dittatura,
Certo.
E infatti c'è stata la censura di alcune mie domande, insomma, non potrò fare alcune domande. Ecco, voglio sapere da te, ma tu ti senti una persona libera, Andrea?
Io mi sento una persona libera perché scelgo di essere libero, nonostante tutto quello che stiamo vivendo porterebbe a non far farci sentire così. Se non parte tutto da noi e ci facciamo influenzare da quello che c'è fuori, vivremo una vita molto molto triste e misera. Io parto dentro di me, cerco di lavorare sulla mia libertà, perché la mia libertà è la libertà che poi vedo proiettata nella mia vita. Non è un momento semplice, tante volte anch'io mi guardo e dico: ma che sta succedendo? Io dico: Andrea, torna dentro di te, fai un lavoro su di te, che se lavori su di te nessuno ti può toccare. Io cerco di salvarmi da questa situazione. È un momento particolare dove in tanti, con lockdown soprattutto, siamo dovuti affrontare, quindi andare davanti e dire: ma adesso che si fa? È dentro di noi, è lo sgomento, il futuro, e la paura va affrontata, e quindi tutto quello che limita la propria libertà fa paura, devi affrontarla. Nessuno può decidere per noi stessi, questo è quello che io vorrei tanto che arrivasse.
Bravo Andrea, nella maniera più assoluta, ognuno poi deve guardarsi dentro, no? E trovare quella forza, e poi alle volte l'entusiasmo però proviene magari anche dalle persone che incontriamo nella vita, vero Andrea? Quanto è stato importante nel tuo caso l'incontro con il maestro Massimo Luca, no? Chitarrista e produttore di Lucio Battisti, e non solo Lucio Battisti, ecco, quanto è stato importante?
È stato importantissimo, Massimo è stato una delle persone che ha fatto in modo che esistesse prima Andrea, con Andrea Robicci come cantautore, e poi anche Massimo, anche Mr. Joy, perché Massimo è una persona molto molto vera, è una persona che ha costruito successo, ha fatto la Minetti, come hai detto tu, ha fatto Battisti, Mina, insomma ha lavorato con tutti, e quando siamo in studio, quando abbiamo fatto delle serate anche insieme, mi fa sempre quelle battute, quelle frecciatine che riesce a darmi quell'energia che tante volte mi dice: ma che cacchio lo faccio a fa? E invece lui dice: no, guarda che tu sei uno di quelli che non può fermarsi, perché la tua missione è questa, è proprio questa, l'hai provata. Non è il successo di milioni di dischi che ti danno il successo è un'altra cosa, e detta da Massimo è stata una di quelle cose che mi ha dato la forza di andare avanti, infatti lo saluto. E volevo ricordare un altro maestro, scusatemi, però non c'è, e quindi purtroppo lo voglio ricordare a livello proprio di cuore, è Andrea Lovecchio, sì. Ha scritto Lucia San Siro, ha scritto Donna Felicità, ha lavorato con la Carrà Rumore, ha scritto il testo originale di My Way di Frank Sinatra, quello che poi ha cantato Fatti Bravo. Ecco, Andrea è stato uno dei miei maestri insieme a Massimo Luca, è mancato proprio un anno fa per il Covid, quindi è nel mio cuore e vado avanti anche per lui, mi ha insegnato a scrivere un sacco di canzoni.
Bello anche questo, lo abbracciamo, ricordo. Visualmente
bello
davvero,
anche questo ricordo. Senti, domani allora dovrai noleggiare una barca, perché dovrai portare in un giro a largo i Beatles e Lucio Battisti. Io voglio sapere su questa barca che cosa accade, insomma, con i Beatles e Lucio Battisti.
Allora, con Beatles e Lucio Battisti è una figata, cioè è proprio il top del top, perché stiamo parlando di due entità musicali, perché non si può parlare neanche di proprio entità, cioè è una roba spaziale, sono extraterrestri che ci hanno dato modo di capire che attraverso una chitarra e magari una voce, parlo per Lucio, una voce non precisissima, emozioni a tutto andare. I Beatles hanno fatto proprio la storia di musica, cioè no comment, stiamo parlando del top, secondo me.
Vabbè, la barca va da sola.
Mi unirei anch'io a questo, insomma, questo parterre di ospiti straordinari. E che dire, Andrea, la musica, ecco, per creare connessioni, no? E creare leggerezza, quali caratteristiche deve realmente avere?
Allora, in questo momento della vita artistica, musicale, io opto, sono controcorrente, opto per le cose genuine e pure. Io preferisco mangiare un pane con la mortadella, con i pistacchi, piuttosto che mangiare un fast food o un hamburger congelato. Però in questo momento fast food sicuramente, secondo me, è più apprezzato. Se apriamo davanti a un fast food di hamburger, uno che fa la mortadella, io vado a salutare i ragazzi che si mangiano il panino da mortadella, giusto per farci due risate. Però è bene accetto tutto il cambiamento, la modernità, quindi va bene anche l'hamburger, però se devo scegliere scelgo ancora una cosa fatta con l'anima, fatta ancora con amore.
Brava, bravo, bravo, tanto lo condividiamo anche noi, questo pensiero.
Senti, parliamo un attimo di compromessi, ma già so la tua risposta.
Sentendo la tua personalità parole, è chiarissima.
Però ecco, viene invitato a un evento importante, un festival importante, però dovrai proporre una canzone che non ti rappresenta. Accetti questo invito?
Mi è successo, ragazzi, mi è successo nel 99. Mi è successo nel 99 quando ho fatto le selezioni per l'Accademia di Sanremo, ero nei finalisti e ero molto giovane, sì, molto giovane, non ero come adesso, quindi comunque secondo me ero molto giovane e niente, vengo pilotato a scegliere tra 15 canzoni, vengo consigliato, non ho avuto parola, pilotato, però insomma ero più meno sgamato, quindi mi scelgono questa canzone che io ritenevo la più brutta che avessi scelto, che è quella che ho fatto sentire per ultimo, però di capire, ne avevo 20, l'ho fatto sentire per 21esima e mi dicono questa è la canzone giusta, io dico ma secondo voi, dico le altre 20 non ce n'è una un pochino che mi piace, poi ho capito il perché comunque era un po' così scelto, cioè, quando tu hai 5 canzoni brutte e una più carina, si sente più facile che quella carina arrivi. Certo. Quindi era stata scelta quella, io poi sono stato eliminato, però l'ho capito un po' dopo. Infatti ad oggi quando devo scegliere qualcosa la scelgo io ed è come dico io, se no non mi interessa.
Beh, la risposta non poteva che essere questa, caro Andrea. Andrea, ma insomma, ritornando un po' al tuo nome d'arte, ad oggi puoi dire davvero, davvero di essere felice?
No, perché mi piglierei in giro da solo. Sono più entusiasta della vita, sono più sereno, sono in pace con me stesso, ma la felicità è un'emozione che va ad attimi, quindi uno non può essere sempre felice, sarebbe una presa in giro per non dire una parolaccia, quindi la felicità è attimi e momenti, cerco di accorgermi di quell'attimo mentre mi arriva, cioè quando vedo che il mio cane mi fa una linguaccia, un sorriso, mi fa un'espressione che è contento, lo becco e dico cacchio, ma come si dice? E divento felice anch'io, ma non può essere costante, perché se no non ci sarebbe, cioè sarebbe una presa in giro, come se uno avesse sempre fame, uno c'ha fame ogni tanto e poi dopo ti passa la fame, quindi quando hai fame mangi, quando vuoi essere felice cerchi di trovare la felicità anche nelle piccolissime cose, però non può essere costante perché sarebbe una presa in giro per tutti, non esiste la felicità, esistono attimi di felicità.
È proprio vero, e bisogna goderseli, ecco, nei momenti in cui...
Esatto. Allora godiamocelo questo attimo di felicità che in questa chiacchierata, e lo facciamo chiudendo la chiacchierata proponendo la tua canzone Vivere, ok?
Sì.
Allora a questo punto però voglio che la dedica la faccia tu, cioè siamo in radio, sei tu che devi decidere a chi dedicare Vivere.
Dedico Vivere a tutti quelli che hanno il coraggio di vivere sul serio e di non prendersi in giro, quindi di mettersi in gioco, non esiste l'età, puoi metterti in gioco a 50, 60, 70, 20, non prendersi in giro, perché io grazie a Dio ci sono arrivato adesso, ma tutti prima o poi arriva il giorno X per tutti dove ti domandi cosa si vive a fare. Io ho trovato la risposta e attraverso il mio progetto, le mie canzoni voglio darla. La risposta è l'amore. Dare amore. Quindi attraverso la musica, attraverso l'arte, attraverso lo sport, in mille forme, ma la nostra salvezza è l'amore. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire.
Questa è una parola davvero importante.
Amore a te
che
e
ci traina.
Assolutamente. Grazie ancora.
Grazie. Vi voglio bene, è stato un piacere, mi avete fatto tirare fuori delle cose bellissime. Un saluto a tutti voi qui agli ascoltatori e vi voglio bene, basta.
Grazie Andrea, ti vogliamo tanto bene anche noi. Eh?
Ciao, grazie, un abbraccio.
Un abbraccio per tutto, veramente.
Andrea, belli, vivere, vivere, ciao.
Grazie,
vivere.
Un abbraccio.
Ciao, ciao, ciao.
Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Questa estate è magica e vorrei viverla, fare un giro qua e di là e così essere come ragazzi che si abbracciano e fanno tardi nella notte, cantare a squarciagola, siamo noi che ci affidiamo al mare, all'anno che verrà. Qua il sole sta sorgendo ad est ed è lì che si va, guarda che mare bello, come se si sveglieranno i pesci sulla riva, certe onde sono come noi che ci affidiamo al vento e all'anno che verrà. Tu lo sai, batti le mani, sei felice, tu lo sai, batti le mani, le mani, le mani, le mani, le mani.
Radio Thor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Radio Thor Italia, noi proseguiamo, e sì, siamo qui, belli freschi, energici, attivi, operativi, insomma, quella voglia di condividere, di sentire storie, di sentire musica.
Esatto, esatto, dove andiamo, Pietro? Qui cambiamo settore, però molto interessante.
Sì, perché anche lei è una persona sensibile, determinata, e quindi anzi, poi vorrò sapere subito che cosa prevale in lei.
Se hai già pronta la domanda nel cassetto, quella non ti ghiaccio.
Allora lei è?
Emanuela, esposito amato. Ciao Emanuela, benvenuta.
Ciao Annalisa, ciao Pietro, ciao a tutti gli ascoltatori, grazie davvero per avermi invitata, sono veramente emozionata di stare con voi e ho sentito anche che siete belli freschi e quindi un pochino vi invidio perché io invece qua sento un caldo, va dai.
A questa parola scritta. zitta, no. Sarebbe stata sbagliata, perché in realtà...
brava, brava. Beh, ho detto, dai, una battutina per sciogliere un po', non dico il ghiaccio, dico proprio il sudore.
Brava,
ok, dai. Allora, siete già pronti a sparare, ho sentito la prima domanda.
Allora, io direi di partire proprio da quello che ho preannunciato. Tu sei una persona sensibile e determinata, però se proprio uno dovesse dire che cosa prevale di più, la tua sensibilità o la tua determinazione?
Potrei dire che si equivalgono. Ti spiego perché. Da una parte ho sempre pensato che la mia sensibilità non fosse una qualità ma un difetto. In qualche modo, sai, le persone molto sensibili sono anche quelle che ci rimangono più male, che soffrono di più in certi casi. Nello stesso tempo però mi ha aiutato moltissimo quando scrivo, perché riesco a empatizzare con i miei personaggi. La determinazione ci vuole per una cosa molto importante, perché la scrittura richiede una grande disciplina e quindi se tu non hai la determinazione per farlo e quindi anche per portare avanti dopo la promozione e cercare di attirare il lettore a farlo innamorare un pochino, no, del tuo libro, di trovarci uno spazio, e allora io penso che le due devono andare insieme. Tu sei d'accordo con me?
Sì, siamo d'accordo.
Devono andare di pari passo, Emanuela, sì, concordiamo. Ecco, come è partito questo appunto tua passione per la scrittura? Nel senso, c'è stato qualcuno, ecco, che ha cominciato magari quando andavi a scuola, qualche maestro?
Sì, ti racconto. La mia passione per la scrittura è cominciata con la lettura. Devi sapere che mia mamma già, prima ancora di andare alle scuole elementari, mi aveva insegnato l'alfabeto e io adoravo vedere quelle lettere e cominciare a metterle insieme, cominciare a dargli un significato, sai, quindi per me il primo passo verso la scrittura è stata proprio la lettura, ed avendo avuto poi appunto in casa, forse anche adesso, voglio dire, se viene un terremoto io non ho problemi perché mi sta su grazie ai libri, no? Che sono il pilastro portante di casa mia. Io sono ancora per il cartaceo, nonostante comunque, sai, l'ebook ormai ti è un po' comodo quando vai in viaggio e così via, ma non voglio divagare, scusa Annalisa. Ti dicevo, quindi da lì, dalla lettura è partita la mia adorazione per le storie, per entrare in mondi diversi. Poi cosa è successo? Quando sono andata a scuola, quindi parliamo però del liceo, insomma non parliamo delle medie, la mia professoressa di lettere e poi quella di francese, perché poi io mi sono laureata in lingue straniere in realtà, mi diceva che scrivevo molto molto bene e quindi mi ha dato questa passione per la scrittura. Messo insieme la passione per la lettura e quella per la scrittura, che è nato, ho cominciato a scrivere dei racconti e a inviarli, sai, a delle riviste, a dei concorsi, e così ho visto che ho cominciato ad avere degli apprezzamenti. Dal racconto sono poi passata anche al romanzo. E poi, ecco, insomma, sono andata avanti così. Ma se ti dovessi dire qual è il nodo principale, diciamo, per il quale io poi ho incominciato a scrivere, forse è quello perché ho incominciato a essere una grande lettrice e continuo chiaramente.
È un giusto passaggio, no? Da lettrice a scrittrice.
Un punto di partenza importante. Senti, per una come te che ha vissuto sia a Napoli ma anche a Parigi, insomma.
Sì.
Queste due anime, no? Che cosa ti hanno dato?
Allora, guarda, per me vivere a Parigi è stata un'esperienza fondamentale. A Parigi si respirare di cultura ovunque tu vada. io ti racconto un aneddoto, racconto un aneddoto agli ascoltatori, a te e agli ascoltatori in genere. Ero in una strada neanche tanto, diciamo, sai, tra le più trafficate o dove ci sono le librerie, non parlo nemmeno del Boulevard Saint-Michel, del quartiere Latino e così via, una piccola stradina. Vedo una camionetta della polizia e tante persone in fila e dico, oddio, sarà successo qualcosa. Così, siccome io sono una curiosona, mi avvicino e chiedo alla polizia che cosa fosse successo e loro mi rispondono, ah no, è un firmacopie e mi hanno detto il nome di due scrittori che non sono particolarmente famosi, cioè potrei essere Emanuele Esposito Amato e un altro scrittore, insomma, di ecco, abbastanza conosciuto, ma non parliamo di Joël Dicker o di Ken Follett, no? Ecco, erano lì in fila, sono ritornata due ore dopo, erano ancora lì in fila per il firmacopie. E pensa che prima del lockdown, che poi dopo, vabbè, siamo tutti dovuti rientrare, tu lo sai, prima del lockdown erano tutti in fila davanti alla Fnac per fare il rifornimento di libri. Bene, ti assicuro che qui a Napoli la fila era davanti ai supermercati per fare il rifornimento di cibo. Allora, sai, ti dico che un pochino, diciamo, quest'area di cultura, di amore per l'arte, io non parlo soltanto per i libri, perché ora parliamo di libri, ma io parlo per l'arte in genere, è un qualcosa che io respiro ogni volta che vado a Parigi e che chiaramente poi cerco di ritrovare anche qua, perché poi, se vogliamo, ecco, il libro Uno squillo per Josephine, no? Di cui appunto stiamo un pochino parlando, e anche, se vogliamo, un tributo che ho dato alla mia città, perché ho descritto varie sfaccettature di quella che è Napoli, perché Napoli è come una matriosca, sai, non finisci mai di conoscerla. Quando pensi di averla scoperta, poi ci tiri fuori un qualcosa dal cilindro, insomma, che e quindi sì, sicuramente sono fondamentali, perché mi sono formata culturalmente e personalmente, ovviamente, in entrambe le città.
Molto interessante, insomma, Emanuela, è bello viaggiare perché poi apre la mente, no?
Oh sì, ma guarda, io ho sofferto tantissimo nel lockdown, non tanto a restare in casa, perché sai, tra lettura, scrittura, lavoro, sai, non sentivo tanto questo, ma il viaggio mi manca, ma non il viaggio per semplicemente per andare così a vedere la nuova città, la nuova ambientazione, la nuova, no, mi manca proprio quel contatto con la cultura diversa, perché io quando viaggio, sai che cosa mi piace fare, te lo dico, è come prima, vado a rompere le scatole alla gente, cioè, cerco di parlare e di chiedere come vivete, cosa fa, cioè, cerco proprio di capire il loro modo di vivere, perché secondo me questa è l'essenza del viaggio, no? Cioè, a parte vabbè, tutto quello che ne consegue, cioè anche l'estraneamento, l'andare al di là, no, di quella che è la tua quotidianità, per carità, e chi se la toglie. A me basta sentire ecco, la macchina che parte o l'aereo che stacca le ruote da terra e mi sento felice quando si può, perché come vedi qua, fra ritardi e cancellazioni e purtroppo l'aumento dei costi è diventato un pochino un lusso anche questo, e quindi ci dobbiamo un attimo riparametrare.
Hai ragione. Sei tirato fuori il treno. Domani dovrei fare un viaggio in treno con Agatha Christie. Voglio sapere lungo questo viaggio in treno che cosa accade con Agatha Christie. Cioè, farete anche una chiacchierata o guarderete solo al di fuori dei finestrini?
Secondo me saranno tutti quanti a guardare il loro cellulare.
Agatha Christie non la disturberà.
Sai, devi, non so se ci avete fatto caso, è una cosa che ho anche scritto per un per dei quotidiani che hanno preso questo articolo, che io ho fatto caso a una cosa, purtroppo. Vi ricordate quando stavamo in sala d'attesa, aeroporti o in treno o semplicemente dal medico, cosa vuoi, o anche no, cioè, tenevamo tutti quanti, chi il giornale, chi il libro, chi. Ora, guardatevi attorno, in spiaggia, dovunque, che cosa vedete che la gente ha in mano?
Ma è vero. Sì, è vero, Emanuela, è diventato...
È vero? Insomma, e non credo che sia, sai, magari anch'io so le buche e ci leggo, io non voglio essere ipocrita, perché non mi piace l'ipocrisia, anch'io guardo i social, anch'io ci sto, perché altrimenti come potrei fare promozione del mio libro, farmi conoscere e soprattutto avere una piccola community con la quale scambiare opinioni, con la quale, anzi, ho conosciuto tante belle persone, anche un po' meno belle, ma insomma fa parte del gioco, e ti posso dire che anch'io, no, dedico quella mezz'ora, ora, quello che è, a sforzare un pochino i social e a vedere se c'è da rispondere, se c'è da mettere, non so, magari parlare di un argomento di cui si tratta nel mio libro e chiedere un pochino che cosa ne pensano e così, ma io ho l'impressione che invece stiano lì per fare i balletti su TikTok e farsi selfie e aggiustarsi le foto
in treno ho imparato 4 lingue diverse, è vietato sporgersi dal finestrino in italiano, in francese, in tedesco.
Bene, almeno qualcosa è servito, dai. Benissimo. Attenzione che adesso qualcuno vorrebbe interrogarti, dirti, allora dimmi come si dice, poi voglio vedere.
Esatto, è l'accetta che ricorderà solo l'italiano.
Ma il vostro, posso chiedervi una cosa così, il vostro mezzo di trasporto preferito qual è?
Il mezzo di trasporto preferito, beh, devo dire anch'io il treno, non so.
Il treno aiuta, vero? Quando si passa anche attraverso delle. A me piace tantissimo, per esempio, guardare le case, cercare di capire che cosa stanno facendo con le luci accese di sera, se stanno cenando, se stanno guardando la televisione, se stanno. Mi piace, insomma, pensare un pochino alla vita, non così che ti scorre davanti. Oddio, ormai con i frecciarossi e con l'Italo ti scorre davanti a 300 all'ora, però insomma, comunque, in qualche modo.
Mi piace il treno perché io forse mi ricordo i viaggi fatti in passato nel treno in cui conoscevo gente e potevo parlare.
Anch'io, sai.
Ma adesso, come diceva Emanuela giustamente,
non parla più nessuno.
Oggi non parla più nessuno, oggi stanno tutti lì con c'è anche chi lavora, per carità, perché ecco, recentemente sono dovuta andare a Roma, per una cosa che dovrò fare con la Mondadori Bookstore di Roma e stavo quindi in treno e ti assicuro che il libro ce l'avevo in mano solo io, quasi mi vergognavo, ho detto oddio, sono un'aliena. Allora vabbè, tu dici, vero? Perché così, insomma, no, perché dopo un po' ti bussano, dice, si sente male signora, cose di questo genere, tu vabbè, ok, ci siamo fatti due risate, dai.
Brava Emanuela, ecco, senti, poi arrivando proprio alla tua scrittura, insomma, a ciò che componi, ecco, quanti pezzi della tua vita proprio personale si vanno ad immergere proprio in ciò che scrivi, nei tuoi racconti?
Uh-huh. Allora, io ti posso dire una cosa, di personale autobiografico, diciamo, non c'è quasi niente se non dei tratti. Dunque, questo libro che ho pubblicato ora, Uno squillo per Josephine, in realtà è il sequel del Diario segreto di Madame B. E il primo libro, il Diario segreto di Madame B, la mia protagonista Josephine mi assomigliava per un lato del carattere che poi ho cambiato dopo il lockdown, e cioè per esempio quello di programmare. programmare molto, cioè io ero una persona molto programmata, cioè anche il viaggio, no? Me lo programmavo per bene, sapevo prima le date, le cose, me lo studiavo, me lo facevo, ero programmata, questo si fa questo, quest'altro giorno si fa, ecco, una persona molto molto programmata. Quindi questo era un lato del carattere che si rifletteva, poi il personaggio evolve nel secondo libro, perché altrimenti è inutile scrivere un sequel se non facciamo evolvere i personaggi, no? In qualche modo. E in questo senso sono evoluta anch'io, perché dal lockdown in poi, con tutto quello che è successo e con questa quasi precarietà, no? di vita che tu hai l'impressione di vivere, e non programmo più come prima, perché so che un programma potrebbe essere, cioè magari, ecco, hai prenotato un aereo, arrivi in aeroporto, mi è successo e mi hanno annullato il volo, arrivederci. Quindi voglio dire, sai, programmo molto meno di prima, e questo è un po' come fare un po' violenza su me stessa. Per quanto riguarda poi invece il vissuto, e che è diverso, devi sapere che mi documento moltissimo prima di scrivere qualsiasi cosa. Uno, per rispetto al lettore, perché non mi piace scrivere cose di cui io non mi sia documentata in prima persona, o che almeno non abbia avuto anche, magari cambiando i nomi, cambiando le situazioni e quant'altro, non abbia avuto delle confidenze dirette da alcune persone, d'accordo? Certo. E quindi magari è un vissuto in questo senso. L'unico che non sono riuscita appunto a raccogliere informazioni vere, serie, ma soltanto attraverso libri e documentazioni che ho letto, è stato il personaggio di Loris Paschen o Roberto Russo del mio Lo squillo per Josephine, perché in realtà posso spoilerare un pochino?
Certo, non è.
Ok, certo, allora, il titolo è Uno squillo per Josephine, d'accordo? Quindi già uno squillo a te cosa fa pensare? Fa pensare a qualcuno che ti bussa una porta. In realtà è così, c'è uno squillo che cambia poi tutta diciamo la dinamica della storia dei personaggi, però in realtà se ci penso uno squillo è anche un escort. Solo che noi siamo abituati a pensare, quando tu dici uno squillo o un escort, è vero che siamo abituati a pensare che lo squillo o l'escort è una donna per uomo?
Sì.
Ecco, invece questa piccola originalità, se posso definirla tale, che ho voluto dare nel mio romanzo, è che l'escort in questione è un uomo che fa l'escort per donne. Non ti dico perché e come ci è arrivato, perché se magari, ecco, i nostri ascoltatori si incuriosiscono, no? E lo vogliono leggere, e questo purtroppo non ho avuto modo di avere un feedback da parte di nessuno in particolare, perché non ne conosco, quindi mi sono affidata a letture e a documentazione, come si farebbe in fondo per un romanzo storico, no?
Certo,
ecco.
Certo,
e
bravo.
Quindi mi sono affidato su questo, però ogni volta che scrivo ti assicuro che mi documento prima e chiedo anche pareri, diciamo in questo caso anche di persone che hanno avuto magari esperienze personali e che mi hanno raccontato la loro storia e mi hanno dato il permesso di scriverla cambiando nomi, cambiando di tutto. Per esempio, troviamo fra gli argomenti che cito un pochino nel mio romanzo, che sono piuttosto attuali, almeno credo, anche quello degli amori virtuali, cioè quelli che nascono sui social, che ai tempi di oggi ci sono questi legami che nascono, iniziano con tutte le loro sfaccettature. Ci sono quelli che magari o vanno a buon fine e poi ci sono la maggior parte invece che, che rimangono insomma così. E sai, io che cosa ho fatto? Ho lasciato un finale aperto, così ogni lettore immagina quello che vuole. Esattamente.
Siamo tutti curiosissimi. Comunque io questo squillo per Josephine lo devo acquistare.
Invito ad acquistare uno squillo per Josephine. Di
Emanuele
D'Amato, perché acquistarlo e leggerlo
merita.
Grazie Emanuela, abbiamo tentato.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori, è stato davvero un piacere, perché vi devo dire una cosa, lasciatemi fare un complimento. È stata davvero, io sono stata intervistata in altre occasioni per altre radio, ma davvero lasciatemi dire che questa è stata veramente molto molto bella, simpatica, e abbiamo toccato tanti argomenti che hanno anche interessato e ispirato il mio libro, ma soprattutto ci siamo scambiati due visioni di vita, e questo forse è ancora più importante.
Grazie
e
mille,
quindi
mille.
vi ringrazio tantissimo.
Ringraziamo noi te di cuore per questo scambio bellissimo di
cui grazie Pietro, grazie Annalisa, grazie di avermi chiamata e invitata, e vi ringrazio ancora tanto. E buona estate, e state freschi, come belli energici come oggi, ok? Vai tesoro, ma questo è sicuro. Ciao, grazie mille, ciao ragazzi, anch'io, grazie, ciao.
Suzanne takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by, you can spend the night forever. And you know that she's half crazy, and that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, or you touch her perfect body with your mind, yeah. Now Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said all men will be sailors then, until the sea shall free them. Himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you won't travel with him, and you won't travel blind, cause you think maybe you can trust him, cause he's touched your perfect body with his mind, yeah. Now Suzanne takes your hand, and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army.
counters and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look between the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Your perfect body with her mind.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Eccoci, siamo sempre su Radio Tor Italia, l'altro sono io e abbiamo il piacere questa sera di avere con noi un attore, cantante, produttore, insomma, ma tanto altro. Lui è Gianluca Guidi. Ciao Gianluca.
Buongiorno agli ascoltatori e a te ovviamente.
Grazie per aver accettato l'invito, Gianluca. Allora Gianluca,
grazie a voi.
Partiamo subito, no, dal discorso legato a chi poi si vuole cimentare nel mondo dell'arte, eccetera. Quanto conta il talento e quanto invece la determinazione, il lavoro, ecco?
Beh, è un bel misto tra tutte due cose, secondo me, nel senso che ci deve essere talento senz'altro, e poi ci deve essere anche una componente che è quella di volontà di perseguire quella che dovrebbe essere la passione, no?
Sì.
La conseguenza come tale va trattata, insomma, non si può prescindere da quella roba lì.
Certo.
Per cui direi un 50% da una parte e un 50% dall'altra.
E invece, in merito alla magia del teatro, tu puoi confermare che il teatro rimane sempre al primo posto a livello di come aspetto emozionale?
Beh, senza dubbio sì, è la cosa è assolutamente più emozionante, il rapporto con il pubblico, il vedere la gente che entra, che sta lì, che applaude, che ha comprato un biglietto per venirti a vedere, che ti aspetta magari fuori dalla porta dello stesso, che per farci una fotografia, piuttosto che un autografo, cioè sono dimostrazioni umane di cui oggi abbiamo bisogno in realtà, perché viviamo con questi smartphone che fa tutto su Zoom, allora poi c'è WhatsApp, poi c'è TikTok, poi c'è TikTok, poi c'è Facebook, e tutto tutta questa roba che io francamente non capisco come si viveva. Io ho fatto il tempo, avevo 55 anni,
è vero,
bene quale fosse il trend, diciamo, degli anni 80, non esistevano tanta roba,
è vero, abbiamo la stessa età.
Cercavano, li tiravano a casa, se non rispondevi vuol dire che eri fuori.
È vero. Senti, invece, passando un attimo proprio alla musica, no? Perché tu hai anche una voce straordinaria e veramente ti metti, quando ti metti in gioco, insomma, lo fai bene. Ecco, lì il discorso, diciamo, legato proprio al mettere, ecco, tutta l'anima, né, quando tu canti, è alla pari di quando tu reciti o c'è qualcosa in più?
No, è assolutamente alla pari, è alla pari con tutto ciò che mi viene proposto di fare ed eventualmente io accetto. Cioè, lo standard è lo stesso, alto insomma per quanto mi è consentito poi parlando, ma insomma, la passione, ti ripeto, la passione, la voglia di mettere in gioco totale qualsiasi campo mi chiedano di lavorare, insomma,
certo.
potrebbe essere così.
E invece rispetto ai tempi che hai vissuto e che stai vivendo, sei contento di vivere in questi tempi o avresti preferito, che ne so, vivere negli anni 20? Non lo so.
No, 20 no, perché sono stati precursori di alcune nefandezze verificanti che era meglio francamente evitare, ma forse gli anni 50, 70, sì, diciamo di sì. Oggi è tutto portato un po' al paradosso, è un'iperbole anche sociale di tutto quanto, e francamente no. Ci devo vivere, ci vivo per amor di Dio.
Certo.
Però insomma, ecco, potendo scendere arriverei agli anni 50, anni 60, e poi ho cominciato tutto un periodo che ha rivoluzionato completamente tutto, sperando dovesse essere una rivoluzione culturale gestita sull'umanesimo, sul rinascimento umano, dell'essere umano. Invece poi piano piano diventava un'altra cosa, che è commessa molto la politica, che è intromessa questa sorta di rampantismo insopportabile. Negli anni 90 è stato un decennio di stallo, diciamo, e poi dal 2000 in poi sono venuti 22, siamo nel 2022, quindi sono venuti 20 anni di lento ma inarrestabile declino di tante cose. Non si può che assistere, cioè tentare di fare al meglio ciò che devi.
Sì.
Questo è, non è che puoi troppo star lì a tentare di essere il nuovo profeta.
No, assolutamente. E senti, in tutte le tue scelte artistiche che hai fatto, tu ecco, rifaresti tutto quello che hai fatto o c'è qualcosa che cambieresti?
Oddio, ma ci sono delle cose che forse mi sono piaciute meno che ho fatto di altre, in cui sono piaciuto sensazione, però ho come la sensazione che tutto sia una conseguenza di tutto, no? Quindi non c'è nulla che è legato al caso, sono tutte cose che sono capitate e che si sono inanellate tra di loro, e quindi devo dire ci serve qualcosa, non tutto può essere perfetto nella vita, nulla è perfetto,
cioè.
Ma non tutto può essere, diciamo, a livelli altissimi, c'è sempre tutte delle cose che forse avrei potuto farlo in altra maniera io, o chi le faceva in quel momento alla quale io partecipavo. Però ripeto, un secolo di poi siamo capaci tutti, abbiamo tutti visto Oscar, quindi
insomma,
un discorso sterile, nel senso che la vita è fatta così, di tanti appuntamenti, ma la vita non ha fitti, la vita umana è fatta dell'essere umano, e quindi rifarei tutto.
Senti,
conta il consuntivo,
sì, conta il consuntivo, è vero.
Allora sì, che puoi essere tutto ciò che fa, insomma.
Senti, parlando di musical, io ultimamente ho intervistato una persona che si occupa proprio dell'aspetto imprenditoriale, no, dell'arte, della cultura, del teatro, cosa che in Italia non c'è questo spirito, tipo in America un musical fa, perché veramente c'è una gestione diversa, fa più diciamo introiti di un film, ecco, come al cinema. Ecco, tu pensi il musical in Italia, che cosa si può fare per cambiare questo approccio? Eh sì, stavo dicendo, Gianluca, che cosa si può fare per cambiare l'approccio rispetto proprio alla come proporre il musical in Italia?
Ah, è un discorso che va preso molto con le bolle. Intanto gli anglofoni hanno modo di intendere e far crescere i loro artisti in maniera completamente diversa dalla nostra. Hanno tradizioni che noi non abbiamo, come loro vanno le nostre, e anche questa necessità di essere esterofili, mentre insomma francamente lascia un po' il tempo che trova, soprattutto perché non c'è poi la materia, è come se volessimo coltivare un campo di patate laddove ci sono i girasoli, e la patata magari cresce pure, però è una morfo, insomma, è una roba che non si capisce bene cosa sia, ma una patata che gira su se stessa, lo so, a questo punto. Per cui è sempre meglio evitare di guardare altrove, perché loro hanno un budget di 7-8 milioni di dollari a spettacolo, perdono cifre inerrabili se li perdono, o vincono cifre inerrabili se le vincono. Il nostro mercato è più simile a quello che ha chiamato Off-Broadway, i numeri sono quelli. Parlo di numeri finanziari.
Sì.
Noi con il numero dell'off Broadway facciamo teatri di 1700 persone, loro con l'off Broadway hanno sale di 300-400 persone, dove fanno delle proposte culturali che noi non abbiamo il coraggio di fare. Oggi in Italia abbiamo una serie di nuovi metodi, c'è un metodo per tutto, anche per andare a far pipì. Non si può più andare a far pipì normalmente, come uno la fa secondo natura. Deve essere uno che ti dice come si fa, perché la pipì va fatta in un certo modo. Ora tu capisci che di fronte a questo non dare un fuori di coglioni e non ha veramente alcun senso dover stereotipare tutto ciò che avviene in funzione. Adesso c'è questa nuova moda dei performer,
sì,
che fanno, ma in realtà non vuol dire un cazzo, cioè è un attore che canta, balla e recita.
È vero, uno showman, no?
Ma sì, e poi laddove poi è così, perché non sempre è così. Allora tutti vogliono diventare performer e quindi cosa fanno? Vanno in tutte queste enormi accademie dove gli fanno i metodi. Allora chi non ha la voce di petto deve studiare per tirar fuori la voce di petto. Quando noi sappiamo benissimo che ci sono molteplici cantanti che non hanno avuto la voce di petto, invece stavano e cantavano benissimo, quindi nella loro indole non esisteva la voce di petto. Ma perché bisogna combattere contro l'indole di qualcuno? L'indole è la cosa bella, la cosa sana, è proprio che c'è questa natura all'interno delle persone che fa più sana.
È vero,
e
è
tutti questi mezzi non servono a un cazzo, diciamocelo.
Sì.
È vero. È diventato un paradosso, perché tu hai una persona che vedi che pare, che ha talento, non la stravolgi, perché hai notato un talento che fai crescere quello che già lei possiede, apre delle possibilità alla sua mente, non devi cacciarle quelle che ha per poter fare ciò che poi in realtà fanno tutti, e fanno tutti male sopra noi, non tutti ovviamente. Ci sono delle persone che sposando questo metodo fanno, e poi ci sono persone che sposando questo metodo non fanno.
È vero.
Quindi il metodo dovrebbe essere quello di conoscere chi è l'interlocutore e dopodiché tentare di tirare fuori dal proprio bagaglio personale di quella persona lì ciò che può tirare fuori.
È vero, non snaturare, perché altrimenti c'è, cioè, quello il discorso, non snaturare.
No, perché poi che venivo ho visto 59.000 alle audizioni, ho visto 60.000 nuove sirenette, 100 leoni, 400 candelabri della pelle da pezzo, palle, non se ne poteva più. Oggi sembra che invece rendi conto che appena arriva una che ha un po' di personalità e canta bene, e la vedi che ha una luce, perché poi in palcoscenico viene questa, una luce propria, di solito chi fa questa cosa qui, e allora ti rendi conto che lì c'è il campo fertile dove da poter seminare, ma seminare seguendo ciò che sono le sue
attitudini,
attitudini, bravissimo, peculiarità. Allora si acquisisce una certa persona, se no sono uguale.
È vero. E quindi si perde l'autenticità. Senti Gianluca, ma in questi giorni, in questo periodo, che cosa stai facendo, che cosa stai proponendo, così almeno ai nostri radioascoltatori diciamo dove poterti vedere, sentire, ecco, che cosa stai facendo adesso?
Ma sto in giro per il Festival del Jazz, in realtà sto cantando.
Sì?
Sto facendo uno spettacolo che è cominciato nel 2015, un tributo a Frank Sinatra. È cominciato nel 2015, era il centenario della nascita di Sinatra. Siamo nel 2022, togli i 2 anni di pandemia in cui siamo stati completamente fermi, poi è durato 5 anni di successo, e quindi me lo continuo a chiedere.
Bellissimo. Ma senti, ma altri progetti a livello, che ne so, teatrali eccetera, ce l'hai? Puoi svelare qualcosa o non ne puoi parlare?
No, a ottobre sono a Quirino, a Roma, con una commedia di Michele Guardini, in caso Tandori, ed è la cronaca di un errore giudiziario nell'Agrigento degli anni 60, che Guardini ha vissuto in prima persona, perché all'epoca era giornalista del quotidiano che usciva a Agrigento. E quindi c'è questa storia, devo dire, molto interessante. Di ciò che successe, esatto.
Sì, quindi
io farò una regia per Gianfranco Iannucci e Barbara De Rossi, di una commedia che sta a Maggiore di Milano nel febbraio, che è il padre e la sposa, e poi c'è un progetto con Giardino in Grazia dove troveremo insieme l'estate prossima per debuttare in uno spettacolo.
Oh, che bello però sentire parlare di progetti, di cose concrete, Gianluca, che bello.
Tutto questo Covid permette.
Auguriamoci, dai, che invece speriamo di no, dai, speriamo che si possa.
Ma sai, io anche su questo, cioè, le speranze sono bellissime.
Però tu dici.
Però sapendo che c'è sta roba, ma non si può trovare un metodo per cui.
Bravo, hai detto bene, una strada diversa, cioè nel senso, sì, mettiamoci sta mascherina, ma facciamolo, insomma. Cioè.
Esatto, noi abbiamo tutti parlato soltanto di ripartenza, come se fosse un'attività umana riuscire a tornare allo schifo che eravamo nel 2019, perché poi la verità è questa, insomma, diciamoci la verità.
Sì, hai ragione.
Poteva essere tranquillamente un modus vivendi nuovo, necessario, visto la presenza di questo virus. Ieri c'erano 240 deceduti, poi per amor di Dio, gente ricoverata, che magari ritrovano il Covid ma hanno un'altra patologia. Certamente tutto bene, o meglio, non va bene nulla. Però di fatto c'è questa cosa.
Non possiamo negare.
Non si può sempre sperare che le cose vadano, allora il cielo della speranza, noi faremo. No, non può essere. Io avevo lasciato l'idea tempo fa dicendo che i teatri si autocontingentassero, per questo periodo si fanno delle produzioni di alta qualità, ma con un minimo di budget,
sì.
Si possono pagare con l'entrata del 30% della capienza del teatro.
Sì, certo.
E così si continua a lavorare,
è vero, è vero. Bisogna trovare delle strade alternative, non pensare che non ci sia più il problema, ma trovare una strada alternativa per risolvere il problema, diciamo, per affrontarlo.
Esatto.
Per affrontarlo.
Tante volte, ovviamente, almeno in Italia, ma credo anche all'estero,
certo.
Non è stato fatto un beato nulla in questo senso.
Sì, vabbè, dovremmo tirar fuori anche il discorso della tutela dell'arte e della cultura in Italia, insomma, che vabbè, lasciamo, è un altro discorso di quelli che, no, ben lungi, sono lontani, insomma, perché non c'è tutta questa. Perché non c'è tutta questa tutela. Senti, noi siamo arrivati alla fine di questa breve ma intensa chiacchierata, però adesso noi siamo in radio, Gianluca, quindi di solito si chiude con una canzone da abbinare, no? Cioè, io voglio sapere, scegli tu una canzone in questo momento che io potrei abbinare, ma una canzone anche tua, una canzone di qualcun altro che a cui abbinare, ma forse che rappresenta anche un po' il tuo momento della tua vita, non lo so, scegli tu una canzone che io poi adesso andrò a mettere.
Ne sono tanti di bellissimi. È una cosa che mi colpisce sempre quando suona o canta Stevie Wonder, per cui direi Faith.
Benissimo, allora io adesso proporrò questa canzone di Stevie Wonder e con questa canzone io ti abbraccio e ti auguro il meglio, logicamente. Grazie Gianluca.
E reciprocamente, grazie a voi.
Grazie a Gianluca Guidi, grazie.
Ciao, grazie mille a voi, ciao.
Queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold signs.
I got faith in your baby. I got faith. Making my mission, make her feel alright. He's a 12 on the dance point, rocking out the hill.
Radio Tor è sempre con te. Unica, magica, ritmica.
Parte conclusiva del programma Lato Sono Io, Radio Tor Italia, e chiudiamo alla grande con un cantante attore, ma è anche di più. Lui è Gabriele Pellegrini, in arte Dado. Ciao Gabriele.
Eccoci, buonasera.
Grazie, grazie per aver accettato l'invito, Gabriele, assolutamente. Allora Gabriele, io direi di partire, no, dal momento in cui uno diventa consapevole del fatto che il sogno, insomma, la passione per l'arte, per la recitazione, il canto, ecco, diventa qualcosa di concreto. E qual è stato questo momento? Perché c'è stato qualcuno che ti ha detto, lo sai che forse sei bravo e potresti trasformare questa passione in professione?
Deve ancora arrivare per me. Io ogni giorno che passa lo vivo come un dilettante.
Quindi è un mettersi in gioco continuamente.
Sì, se no non, se ci fosse un inizio e una fine, diventerebbe tutto un po' più terreno, mentre invece la cosa bella dell'arte è qualcosa che non finisce mai, sempre la cosa bella è questa, no? Fare qualche cosa che ha qualcosa che rimane sempre un po' eterna, no? Quindi stare sempre come se questo mestiere fosse non fosse mai cominciato.
È vero. Senti, ma chi è, diciamo, un po' definiamolo il giudice più severo? Sei tu con te stesso, oppure, ecco, anche quando devi provare dei monologhi, eccetera, c'è qualcuno a cui logicamente, no, con cui ti confronti, insomma, per poter valutare, no?
Sì, è molto soggettivo, no? Anche un regista, anche il miglior regista, quando realizza il suo spettacolo, poi insomma è molto, si rende conto che cosa veramente funziona bene, cosa non, anche quelli che facevano i suoi spettacoli, e poi dopo due settimane di debutto a sistemare tutto quello che funzionava di meno, lo pubblico, l'assemblea che ti guarda contemporaneamente ha un gusto completamente diverso dal singolo regista.
Sì, certo, sì. Senti, invece parliamo anche un attimo della comicità, insomma, anche il famoso discorso, no, della faccia. Ecco, quanto è importante, insomma, proprio avere anche una faccia giusta, insomma, per poter far ridere.
Sicuramente è una cosa irregolare, certo. Toro ha un viso molto irregolare e giocavamo su questa cosa, lo smorfia, tende a essere un po' una cosa che cattura attenzione. Anzi, più irregolare e più vai nel reparto dei belli, e i belli non fanno ridere, e quindi è meglio essere un po' particolarmente comici e pronto anche di comando.
Ma oggi, Gabriele, tu pensi che, rispetto, facendo un confronto con diciamo a qualche anno fa, è molto più complicato far ridere, o ritieni che alla fine non sia cambiato nulla, insomma, cioè ci sia la stessa difficoltà?
Ma in realtà come cambia il linguaggio, no, delle persone, anche come cambia il modo con il quale ci si relaziona col prossimo. Quindi studi sulla comicità, la musica, il cinema muto, l'ho fatto con le piedi, perché non c'era l'audio. L'idea è che all'inizio sono una delle due testimonianze. Fenomeni musica universale, no? Fare il cinema muto senza la gag della musica urbana, che è niente fatta magari in Germania, per arrivare in tutte le parti del mondo, quindi cercare qualcosa che sia un linguaggio universale, sì, una musica assoluta.
Certo.
E continua a essere così, la ricerca deve essere qualcosa in assoluto. Se funziona dentro l'accordo annuale, quindi ti trovi soltanto una nicchia ristretta di persone che accolgono con la tua pubblicità, vuol dire che c'è di niente. Se invece la pubblicità riesce a andare un po' in maniera universale, quindi, addirittura una mia muta funziona dappertutto, probabilmente non la puoi fare.
Sì, sì, certo. Senti, una curiosità assurda, no? Tu hai fatto al lancio del disco e hai praticato anche karate. Ecco, quel tipo di, diciamo, un po' di rigore, no? Perché fare lo sport ha bisogno di rigore, insomma, cioè, lo riporti anche nell'arte, insomma, nel fatto della tua professione da cantante, da attore.
Sì, ma io non sono un comico naturale, no? Sono dei comici che hanno una naturalezza che va oltre la scrittura, e quindi sono Ebert Ballerina, che è un caratterista comico straordinario, quello che può leggere la lista della spesa, qualunque cosa gli dà in mano, e lui la fa diventare, la trasforma in un linguaggio comico, perché è un comico lui.
Sì, sì.
E io quindi invidio moltissimo, cioè, la comicità naturale. Io sono più costruito, la comicità cerco di metterla e lavoro con i miei autori per costruire proprio dei linguaggi comici che funzionano, cioè dalle canzoni che lo spartito è un po' più aiuta un po', la battuta scritta perfetta come la spartito, che ha i calumburi, le battute un po' più strutturate, ma la battuta contro la battuta in culo,
sì.
È un po' uno schema abbastanza.
Sì, sì, certo, è comprensibilissimo. Gabriele, stavo dicendo invece rispetto al discorso, ecco, di collaboratori, di trovare collaboratori, come il discorso della spalla, no? Cercare di trovare sempre collaboratori, ecco, con cui si crea una certa empatia, insomma, sintonia. Sì, certamente capisco che tu, diciamo, sei un monologhista, però ecco, quanto è importante anche circondarsi di persone con cui si crea questa empatia, questa sintonia?
Ma serve un po' una relazione più sana di specchio, no? Se stai da solo ti confronti con te stesso allo specchio, incontri, se c'hai una persona con la quale ti relazioni è un po' più sano, perché una persona vera è un primo confronto un po' più regolare.
Certo, sì, certo. Senti, parlami un attimo, dai, adesso di progetti, di quello che puoi svelare, su cui stai lavorando adesso, quello che spettacolo stai portando in giro, insomma.
Sempre le stesse cose, io ho finito uno spettacolo l'anno scorso che ha debuttato, dopo essere stato ripreso con le telecamere, abbiamo fatto un montaggio di tanti, adesso sta su Sky Comedy Central, e adesso sto lavorando su un nuovo monologo, almeno devo almeno portare almeno 80 minuti.
Certo.
Sto lavorando, ce l'ho 60 già scritti, devo almeno scrivere altri 30 per arrivare a 80. No, 60 da tutte le salvo altri 20.
Sì, sì, sì. Senti, ma ecco, ma dei tempi che, diciamo, che hai vissuto e che stai vivendo, tu sei contento di questi tempi o avresti preferito fare l'attore, fare il cantante, che ne so, negli anni 50, negli anni 60?
Allora, adesso è molto più immediato, cioè il fatto che la comunicazione sia molto più accelerata, no? Il fatto di avere un telefonino che magari fai un messaggio collettivo, cioè la vita tutta in maniera istantanea, quindi c'hai l'idea, la condivisione in tempo reale, tutto accorciare le distanze a livello di comunicazione è sicuramente un aiuto. E è anche una comunità della quale difficilmente, se dovessi andare in altro periodo storico, riuscire ad accettare la mancanza, quindi meglio adesso che in questo momento.
Senti, Gabriele, per chiudere la nostra chiacchierata, no? Noi siamo in radio, così diventa anche un po' il modo per salutare tutti i nostri radioascoltatori e rimandare tutti poi a giovedì prossimo, eccetera. C'è una canzone, anche tua, assolutamente, che vorresti, diciamo, collegare a questa chiacchierata, insomma, che è un po' una canzone che rappresenta anche questo momento della tua vita, insomma, sia tua o anche di altri.
Sì. L'ho pubblicata da poco, si chiama Bombo Pazzo, ed è una delle mie produzioni a cui sono molto legato, perché mi ha aiutato un caro amico che è Alex Britti, che mi ha fatto un po' da supervisore, diciamo, il produttore reale è stato lui e io l'ho prodotta solo artisticamente, no? La parte tua come un fratello maggiore. Per dirmi questo sì, questo no, questo sì, questo no, adesso ce ne so, quindi la palla più corta, palla più lunga, a lungo di tornella, insomma, è stato lui, insomma, a darmi, non facendo io il cantante, io faccio, non faccio il cantante di professione,
sì, certo, certo.
La canzone mi fa sentire come un privilegio, ecco, essere un cantante.
E scusami, a chi la vogliamo dedicare, visto che dai un modo anche per fare una dedica, anche perché non lo so se c'è qualcuno a cui dire grazie, insomma, anche per quello che sei oggi, insomma, non lo so.
No, ma la dedichiamo ai giovani, togliamo un linguaggio giovanile che io ho in qualche modo mutuato da tutti i ragazzi giovani, che sono sempre quelli che danno un po' la cifra della realtà. Molte persone si adagiano sulle proprie convinzioni, che sono sempre convinzioni di 20 anni e 30 anni prima, mentre invece i ragazzi, i giovani, hanno un po' una contemporaneità diversa, e quindi anche per una canzone di questa dedicata proprio ai linguaggi giovani, un po' pazzo.
Benissimo, allora grazie ancora, quindi grazie, io ti auguro il meglio di mantenere questo spirito giovane, assolutamente. Grazie a Gabriele Pellegrini, Natte Dado. Grazie Dado.
Ciao caro, ciao.
Ciao, grazie.
Chica! E questa è la storia de Bombo Passo, che non è un modo de dir, ma è un modo de pensar. Se te gusta dici bombo, altrimenti puoi passar.
La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, invece lei la passo. E la passo, la passo, la passo, la passo, la passo, invece lei la bombo. E la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, invece lui lo passo. E lo passo, lo passo, lo passo, lo passo, lo passo, invece lui lo bombo.
Le immagini sui social sono tante e la foto profilo è importante per far capire a tutti in fondo se farsi dire passo pure bombo. La bionda scollata, wow. Bombo, l'ascella pezzata, passo. La mora in bikini, bombo, ciabatte di godini, passo. Ho visto una modella bella, bella, purtroppo è mia sorella, ma che gliela. C'è pure mia cugina sullo sfondo, però è di quinto grado e quindi bombo. Piccioni da cerbiatta, bombo, un po' di cataratta, passo. A volta nel mistero, bombo, poi scopro che è Giampiero, tardi.
La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, invece lei la passo.
Precedenti, Romeo sotto il balcone, fischio, Giulietta dal balcone, bombo, il padre dice sul balcone mio, tu bombi solo che ti dico io.
La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, invece lei la passo.
institution. Well, my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil that will have to end. Thank you.
Y'all pushing, you're pushing, you're pushing it. Just relax, relax. You're pushing it. It'll go up by itself. Don't put nothing in it unless you feel it. Let's do it again, please. They say everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember every face of every man who put me here. They say every man must fall. So I swear I see my reflection somewhere inside these walls.
This feeling that possesses me. anything. I used to watch the falling rain and listen to the sweet birds sing. You know I can't see nobody but you. No, I can't see nobody. I can only look at you. Every single word you hear now is coming right from my heart, this heart of mine. I've never felt like this before, a love like yours, so young and fine. Now as I try to forget you, it doesn't work out anyway. Cause I lost you such a long time ago, but in my eyes,
what do they call